Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Clic di mercoledì 17 dicembre. Io vi ricordo subito i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, commenti, quello che vi pare. Invece, per interagire con me nel corso di questa oretta scarsa, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 per inviare SMS, WhatsApp e Telegram. Questa sera parleremo di alcune decisioni dell'Unione Europea in ambito tecnologico che lasciano, devo dire la verità, piuttosto perplessi su tutti i piani, mettiamola così. Parleremo di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, parleremo di violazioni della privacy, ma anche di Bitcoin, di una rete contro il traffico d'armi e di quantum computing. Insomma, abbiamo un bel po' di roba e partiamo subito e andiamo ad affrontare il tema Unione Europea e decisioni a livello continentale che potrebbero cambiare tante tante cose nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Allora, partiamo con la nuova possibile tassa di cui si capisce pochissimo per quanto riguarda gli acquisti online extra UE, poi diciamolo, dalla Cina in buona sostanza, perché le notizie si sono rincorse sui siti di news e su tutti i media che si occupano di politica. C'era l'ipotesi di una tassa prevista in finanziaria dal governo italiano di 2 euro per ogni pacchetto per un valore inferiore ai 150 euro proveniente da paesi extraeuropei. Contemporaneamente è arrivata la conferma di una tassa identica, praticamente con le stesse caratteristiche, dell'Unione Europea, però di 3 euro, e qualcuno ha ipotizzato che a un certo punto si arrivasse a pagare in buona sostanza 5 euro per ogni pacco in arrivo, tra l'altro con un altro problema legato al fatto che secondo Reuters il dazio sarebbe stato applicato per tipologia di prodotto, il che significa che se io faccio un acquisto da un paese extra UE, mettiamo la Cina, che è quello di cui stiamo parlando, e nel pacchetto ci sono due prodotti diversi, per esempio un peluche e una chiavetta USB, si raddoppierebbe addirittura il dazio. Ora, non è ancora chiaro come funzionerà. La riflessione in questo caso è quella che l'Unione Europea forse sta un po' esagerando, nel senso che ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, c'è un dibattito in corso per cui gli Stati Uniti e anche altri paesi sostengono che l'Unione Europea stia esagerando con la normativa per quanto riguarda i servizi digitali e i servizi di e-commerce. In alcuni casi io credo che abbiano torto, è il caso per esempio del GDPR, che è una legge che vuole tutelare la privacy degli utenti. In altri casi, oggettivamente, come per quanto accade per il Digital Markets Act e per quanto accade in questo caso con le tasse sui pacchetti, l'impressione è proprio quella che l'Unione Europea stia agendo esattamente come sta agendo l'amministrazione Trump, cioè stia imponendo dei dazi per favorire le sue piattaforme. Anche perché qui non si tratta di proteggere i consumatori da prodotti potenzialmente pericolosi o contraffatti, che è uno dei temi quando si parla di Cina, ma bene o male è quello di favorire le piattaforme, perché per capirci, se qualcuno acquista da una grande piattaforma occidentale, ipotizziamo Amazon così a caso, un prodotto cinese, ecco, il dazio non si applica. Quindi, in buona sostanza, queste tasse vanno a toccare la piattaforma da cui si acquista. Tra l'altro, la giustificazione è quella di andare a compensare maggiori spese sui controlli a livello doganale, perché oggettivamente ce ne sono di più. Però le normative a protezione dell'importazione dall'estero e in particolare del materiale contraffatto ci sono già, e addirittura ci sono anche dei casi abbastanza assurdi. Ne abbiamo parlato una volta qui a Doppio Click, il caso di un consumatore romano che aveva acquistato da Temu, che è una piattaforma di e-commerce cinese, dei prodotti. Questi prodotti sono risultati essere contraffatti. Beh, lui è stato multato perché non aveva controllato che non fossero contraffatti, cosa piuttosto difficile se si compra qualcosa online. Ora, se l'Unione Europea vuole mantenere un minimo di credibilità, forse questa linea non è la migliore per garantire che le normative vengano considerate come un'effettiva protezione dei consumatori e non un sistema per andare a penalizzare i concorrenti sul mercato internazionale. Può esserci di peggio? Sì, c'è di peggio, perché quella che invece è uscita recentemente è una risoluzione del Parlamento europeo che va a toccare i videogiochi, e lo fa in una maniera da boomer, non saprei come dirla altrimenti. Allora, io ho incrociato questa vicenda grazie a un articolo di Data Room, la rubrica di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, che si intitola «Cosa dobbiamo sapere sui videogiochi perché i game inchiodano allo schermo?». Ecco, in questo articolo si cita questa raccomandazione del Parlamento europeo che va a toccare tutta una serie di meccanismi dei videogiochi che a giudizio del Parlamento europeo solleverebbero allarme nel momento in cui si rivolgono ai minori. Qui c'è un problema di fondo, a mio giudizio. Intanto l'idea che si possano creare videogiochi per i minorenni e videogiochi per i maggiorenni, che secondo me è già qualcosa di terribilmente discutibile. Dopodiché io utilizzo proprio l'articolo del Corriere della Sera come scaletta per andare a analizzare i vari temi. Quello che si dice in buona sostanza è che i videogame sarebbero strutturati in una maniera tale da indurre i minori a spendere dei soldi senza averne consapevolezza. Il primo elemento di cui parlano sono i cosiddetti loot box. Che cos'è un loot box? In pratica, in molti videogiochi si porta a casa un bottino, cioè quando si porta a termine una missione, mettiamola così, all'interno del videogioco, c'è uno scrigno piuttosto che una scatola, piuttosto che qualsiasi altra cosa, all'interno del quale ci possono essere degli oggetti, dei premi, qualcosa che può servire a giocare con più efficacia oppure molto più semplicemente a migliorare da un punto di vista estetico i personaggi nel videogame. Secondo il Parlamento europeo, il meccanismo psicologico sarebbe lo stesso di una slot machine, quindi indurrebbe un meccanismo sostanzialmente ludopatico, e quindi il Parlamento europeo nella sua risoluzione vorrebbe vietare le loot box nei giochi accessibili ai minori. Ora, il tema in pratica è che quello che dicono è che si tratterebbe di un meccanismo per indurre le persone a giocare sempre di più, il che non mi sembra strano nel momento in cui qualcuno progetta un videogioco, e forse il modo in cui, o la quantità di tempo che una persona dedica al videogioco, sono affaracci suoi, e possiamo anche lasciarlo a quella che è una valutazione del minore nel caso, o dei genitori che magari possono esercitare un controllo su quanto il minore passa il tempo davanti a mouse e tastiera o davanti a un controller. Altro tema che viene citato è quello della ricompensa. Anche qui il meccanismo è più o meno simile. Il punto è che si hanno dei potenziamenti in molti videogame, e questo è un meccanismo che credo ci sia da almeno 40 anni nei videogiochi, per potenziare i propri personaggi, e anche qua il tema è: una ricompensa migliore ti spinge a giocare ancora sperando di ottenere un potenziamento sempre più forte. Sì, buonanotte, siamo esattamente nel meccanismo di prima. Arriviamo però a temi un po' più aree grigie, mettiamola così, il cosiddetto pay to win. E questo è vero, ci sono dei videogiochi in cui è possibile acquistare dei bonus pagandoli in euro, quindi poi lasciamo stare che ci sia un passaggio attraverso magari delle monete virtuali tipiche del videogame che non sono direttamente euro, però alla fine il risultato è quello, e quelli sono i famosi videogiochi pay to win. Allora, qui io farei notare due cose: che prima di proibire questo tipo di attività e prima di pensare di fare videogiochi per i minorenni e per i maggiorenni separati, in cui qualcuno può pagare e qualcun altro no, ci sono due elementi. Primo, vorrei sapere quanti minorenni hanno a disposizione una carta di credito con contante illimitato, per cui rischiano di mandare in bancarotta la famiglia comprandosi potenziamenti nei videogiochi. L'altro tema è che nel mondo dei gamers, che forse il Parlamento europeo non conosce molto bene, pay to win è sinonimo di, lo dico fuori dai denti, gioco di merda. Cioè, quando qualcuno dice, ah vabbè, ma questo è un pay to win, significa sostanzialmente, no vabbè, è un videogioco che fa schifo, perché basta avere i soldi e vinci, e quindi non c'è un tema di bravura. Lascio perdere tutta la parte sulla pressione sociale, in cui si parla dei giochi in cui ci sono dei club o dei gruppi, me ne vengono in mente tantissimi, in cui i giocatori singoli verrebbero spinti a giocare di più dai loro soci, dai membri del gruppo, eccetera. Queste sono dinamiche che credo ci fossero anche quando giocavamo a pallone in giardino e non c'era bisogno di videogiochi. Infine c'è anche il tema della vendita di elementi cosmetici all'interno dei videogame, in cui, mettiamola così, c'è una logica per cui la si racconta in questo modo: se hai un avatar sfigato, sei uno sfigato. Anche qui mi sembra che ci sia poca conoscenza del mondo dei gamers, perché io ho presente, visto che sono un gamer, che nei videogiochi tu puoi arrivare con l'avatar più figo del mondo, ma se sei scarso, sei scarso. Cioè, per fortuna, spesso e volentieri, gli adolescenti, anche se non hanno compiuto 18 anni, riescono ad avere un livello di maturità molto, molto superiore a quello che si pensa abbiano normalmente. Allora, cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare, vabbè, però sempre di soldi alla fine. Andiamo a parlare di Bitcoin. Lo facciamo con Andrea Daniele Signorelli. Ciao Daniele, benvenuto.
Eccomi, ciao Marco.
Ok, ti alzo un po' che mi sei basso, sarà perché sei lontano. Allora, Daniele, prima di lasciarti la parola per fare uno spiegone infinito, faccio un paio di pippe, non te lo anticipate, ma... Allora, prima cosa, stiamo festeggiando i 50 anni di Radio Popolare e ogni tanto ci tocca, o meglio, secondo me andrebbe anche bene ricordare perché questa radio è importante, e io una conferma l'ho avuta l'altro giorno perché mi è capitato di vedere una puntata di Report domenica, in cui a un certo punto hanno fatto uno scoop sull'esistenza di Palantir, la società gestita da Peter Thiel. E ho pensato, ma io con Signorelli quando è che ne ho parlato? 3 anni fa? 4?
Anche di più.
Va bene.
No, ho scoperto Palantir, bene, mi fa piacere, meglio tardi che mai.
Il mondo ha scoperto Palantir, e... no, perché le avanguardie vanno premiate. A proposito di avanguardie che vanno premiate, siccome... io oggi ti chiamo in causa per un articolo che tu hai scritto riguardante Bitcoin, che è stato pubblicato su Guerre di Rete. Premiamo anche Guerre di Rete con altra avanguardia, perché Guerre di Rete è terribilmente simile a Radio Popolare, perché è un progetto editoriale online che sta in piedi grazie al sostegno dei suoi lettori e che ha fatto, o meglio, ancora in corso, ci sono 6 giorni ancora per un crowdfunding di questo progetto editoriale molto, molto bello, in cui per trasparenza dico che lavoro anch'io, e che fra l'altro ha messo a disposizione un manualetto di sicurezza digitale per giornalisti e attivisti, che fra poco sarà scaricabile da tutti, per ora è scaricabile solo da chi ha fatto donazioni nel crowdfunding, quindi vi invito ad andarvi a leggere Guerre di Rete, perché veramente sono approfondimenti del mondo della tecnologia fatti bene, come quello di cui parliamo oggi. Allora Daniele, premessa, tu hai fatto un articolo che parla degli alti e bassi di Bitcoin.
Sì, esatto.
E per spiegarla bene, però, io ti chiedo di andare a riassumere come funziona Bitcoin e la blockchain. Una roba facile, come al solito.
In 30 secondi.
Certo.
Allora, no, vabbè, allora, come funziona i Bitcoin? I Bitcoin sono una moneta digitale che è nata ormai da circa 15 anni, quindi insomma inizia ad avere la sua età. La caratteristica è che è completamente decentralizzata, priva di un ente regolatore, di un ente centrale che controlla, monitora e supervisiona. Questo da una parte dà adito a tutti i rischi e gli effetti collaterali che ormai conosciamo bene, che anche gli ascoltatori sicuramente hanno già sentito dalle varie truffe che non riguardano i Bitcoin, ma magari altre criptovalute, attacchi hacker, eccetera. Ma c'è anche un aspetto interessante, ovvero che per far funzionare la blockchain sulla quale i Bitcoin vivono, diciamo così, c'è bisogno della partecipazione di un gran numero di persone. Sono le persone che gestiscono la blockchain, i cosiddetti miner. Ora, un tempo i miner erano persone come te, come me, te e Marco, che si scaricavano la blockchain sul loro computer, facevano funzionare il meccanismo. Oggi ovviamente tutto ciò non è più possibile, la blockchain è diventata enorme, ci sono competizioni fortissime, adesso arriviamo a spiegare il perché, e quindi a gestire questa transizione non sono più i comuni cittadini, ma sono dei grandissimi gruppi, fondamentalmente quasi aziende professionali che conservano al loro interno centinaia, migliaia di strutture specializzate, di sistemi specializzati che servono a minare criptovalute, che si fanno una concorrenza folle l'uno con l'altro. Sono
Allora,
grandi gruppi, sono
aspetta. Ok,
principalmente tra Cina e Stati Uniti.
spiego il pezzo. Il punto è che vengono chiamati miner perché minano, tra virgolette, Bitcoin, nel senso che partecipando alla blockchain si viene premiati periodicamente ogni tot di operazioni che vengono fatte dal proprio computer con un tempo Bitcoin, adesso una frazione di Bitcoin. Poi è tutto molto complicato, però la sintesi è questa: tu metti il tuo computer a disposizione della blockchain e la blockchain ti premia regalandoti dei soldi, e questa è la
Sì,
sintesi.
fondamentalmente quello che fanno i miner è convalidare le transazioni che avvengono sulla blockchain con un meccanismo basato sul consenso, che adesso sarebbe troppo complicato stare a spiegare. Ogni tot transazioni, cioè il primo gruppo, perché ormai non sono più singoli computer, ma gruppo che riesce a convalidare la transazione che avviene sulla blockchain dei Bitcoin, riceve in cambio una piccolissima quota, una piccola quota di Bitcoin. Questa quota di Bitcoin, però, per complicare ulteriormente le cose, viene
Certo.
dimezzata ogni 4 anni in quel momento fondamentale del ciclo dei Bitcoin, anche per quanto riguarda il suo aspetto speculativo, che si chiama halving.
Ok, e fatto tutto questo spiegone, adesso andiamo a cercare di capire perché c'è stato il crollo delle criptovalute nel 2025, perché sono crollate di un bel po'.
Sono crollate dalla fine del mese scorso di circa, Bitcoin di circa il 30%, le altre più grandi, per esempio come Ethereum o Ripple, XRP anche del 40-45%, e ha colto un po' tutti gli investitori appassionati di questo mondo di sorpresa, perché in verità, per varie ragioni, ci si aspettava che questo inverno si sarebbe ripetuto nuovamente quel ciclo quadriennale legato proprio all'halving. Diciamo che l'halving ogni 4 anni dà il lancio a un momento in cui le criptovalute salgono. Di solito si raggiunge il picco quest'anno nell'inverno 2025, 4 anni fa in quello 2021, nel 2017 si arriva fino a quello del 2013, quindi sono 12 anni che questo ciclo quadriennale si ripete e solitamente si arriva ai massimi. Quest'anno cosa è successo? È successo che quella crescita così impetuosa, c'è stata una crescita, ma assolutamente non impetuosa come ci si sarebbe aspettati. Quindi, nel momento in cui si pensava che quello fosse solo l'inizio, invece si è scoperto che probabilmente, perché poi tutto può succedere, era la fine di questo ciclo, che quindi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, ha visto una crescita molto inferiore in termini percentuali rispetto a quella che si era avuta nei cicli precedenti, e adesso sembrerebbe di capire che insomma tira una brutta aria, perché c'è stato un timido tentativo di ripresa nelle scorse 2 settimane, ma oggi le cose sono andate di nuovo maluccio.
Senti, nella tua analisi, però, tu dicevi che semplicemente quello che sta succedendo è che il ciclo, io la butto lì, non è di 4 anni, ma è di 4 anni meno un mese. Mettiamo.
Questo è quello che sembra, secondo me è un aspetto abbastanza interessante, perché nel 2017-2018 il massimo si è toccato a dicembre, metà dicembre. Nel 2021 si è toccato a metà novembre, e osservando le cose per come stanno adesso, quest'anno si è toccato a metà ottobre. Quindi è come se ogni 4 anni venisse anticipato di un mese. Ma perché avviene questo? Perché in effetti possiamo anche porci una domanda molto semplice, cioè se tutti sapessimo che il mercato dei bitcoin e delle criptovalute, ma soprattutto dei bitcoin, segue un ciclo che dura perfettamente 4 anni, saremmo tutti ricchi, perché nel senso dovremmo semplicemente sapere quando comprare, quando vendere, siamo tutti perfettamente coordinati e diventiamo tutti ricchi. Ovviamente questa cosa non può succedere, perché se tutti vogliamo comprare nello stesso momento, non c'è nessuno che ci vende i bitcoin che vogliamo comprare,
Eh
e
sì.
viceversa. Questo Quindi la sensazione, per finire, è che gli investitori più avveduti, quelli che ovviamente capiscono e padroneggiano meglio questi meccanismi, cerchino di cogliere un po' di sorpresa quelli meno esperti e lo stiano facendo anticipando un po' il momento in cui decidono, in cui dicono fondamentalmente: ok, abbiamo guadagnato abbastanza, il ciclo si sta per esaurire, iniziamo a vendere.
Vabbè, senti, a questo punto andremo a capire come funzionano le cose fra 4 anni, meno un mese.
Beh sì, Marco, dobbiamo aspettare ancora 4 anni prima di diventare miliardari grazie ai Bitcoin, però insomma dobbiamo portare un po' di pazienza, adesso lo sappiamo, quindi cos'è? Metà settembre 2029.
Va bene. Grazie mille, Daniele, buona serata. Alla
A te Marco, presto.
prossima.
On MTV, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery.
Le 21:58 minuti, questo è Doppio Clic sulle frequenze di Radio Popolare, che ha in corso i suoi festeggiamenti per i 50 anni. Io colgo l'occasione per ringraziare tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori che hanno partecipato al corteo di domenica mattina, che ha avuto dei numeri che io francamente non mi aspettavo. Eravamo veramente, veramente tanti, è stata una bellissima giornata. Ringrazio anche tutte le colleghe e i colleghi che hanno dato vita alle 50 ore di diretta in prima fila. Io stavo nel back-end, mettiamola così, fino a quando abbiamo avuto ancora la sensazione di poter controllare qualcosa. Allora, cambiamo di nuovo argomento, andiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché le novità nel corso della settimana sono tante. A parte OpenAI, e Google, quindi Gemini dalla parte di Google e ChatGPT dalla parte di OpenAI, o meglio Nano Banana Pro dalla parte di Google, stanno facendo a sportellate per chi riesce a generare le immagini migliori e con la maggior velocità a suon di test e benchmark, come vengono chiamate le i test che valutano la velocità. Le altre novità riguardano però una serie di accordi commerciali che toccano un tema terribilmente sensibile per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, e in particolare il tema del copyright. Sappiamo che ogni volta partono proteste da parte dei detentori dei diritti d'autore nel momento in cui l'AI si appropria degli stili o dei personaggi di varie società che hanno il copyright riguardante questo. Ecco, il salto di qualità è arrivato adesso. Perché? Perché c'è stato un accordo tra OpenAI e Disney per quanto riguarda Sora. Sora è il motore di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI che genera video in buona sostanza, e quindi hanno trovato un accordo e verrà concesso in licenza l'utilizzo di oltre 200 personaggi appartenenti al gruppo Disney. Non stiamo parlando solo di Topolino, Paperino, Paperoga, eccetera, 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 ma sappiamo che la Disney ormai possiede i diritti di tante cose, quindi stiamo parlando anche della Marvel, quindi tutti i fumetti Marvel, Uomo Ragno e via dicendo, la Pixar e il mondo di Star Wars. Quindi, in buona sostanza, da domani, mettiamola così, tutti i video che possono essere creati su Sora 2, che è il sistema, la piattaforma di OpenAI per la creazione di video, che è strutturata un po' come un social network, saranno perfettamente legittimi, perché OpenAI in buona sostanza paga i diritti. Tutto questo modifica le cose e gli equilibri nel mondo dell'intelligenza artificiale? E sì, perché guarda caso, poche ore prima di annunciare questo accordo con OpenAI, Disney ha inviato a Google una lettera di diffida per violazione del copyright, proprio per quanto riguarda l'utilizzo dei suoi personaggi nella creazione dei video. Quindi, se fino all'altro ieri noi eravamo in una situazione in cui il mondo dell'intelligenza artificiale generativa in buona sostanza non era controllato, non si capiva bene quali fossero i parametri legali per decidere se ci fosse una violazione del diritto d'autore oppure no, perché tutti bene o male facevano quello che volevano e le società come Disney si lamentavano, ecco, nel momento in cui partono gli accordi bilaterali tra le società che detengono il copyright e le società che fanno generazione di contenuti sviluppati con l'intelligenza artificiale, le cose cambiano in maniera piuttosto netta. E i problemi che emergono dalla, o meglio, le evoluzioni dell'intelligenza artificiale non finiscono qui, perché un altro tema è quello, tanto per cambiare, della disinformazione. Allora, premessa, si sta facendo un gran parlare in questi ultimi mesi del presunto sorpasso dell'intelligenza artificiale nei confronti dei tradizionali motori di ricerca. Qui a Doppio Clic ne abbiamo parlato più e più volte. Abbiamo anche evidenziato quali possono essere i problemi legati a tutto questo, cioè nel senso che c'è in pratica una forma di intermediazione, non è più l'individuo, la persona che ha l'accesso diretto a un sito web, ma si deve fidare, tra virgolette, del riassunto che gli viene fatto dal chatbot di turno, che sia ChatGPT, che sia Gemini, che sia Claude o che sia Grok, per esempio. E cito Grok per ultimo, che per chi non lo sapesse è il chatbot di XAI, quindi la società controllata da Elon Musk, che ha portato a una serie di preoccupazioni riguardo la possibilità di fare disinformazione. Il caso è quello della strage di Bondi Beach in Australia. Noi sappiamo che ci sono stati due attentatori che hanno preso di mira, provocando almeno 15 vittime, un ritrovo di persone legate alla religione ebraica, e che c'è stato un atto che è stato definito da molti eroico di un cittadino 43enne. L'atto è diventato virale sui social media, il video in cui va a disarmare uno degli attentatori. Ecco, si tratta di Ahmed al-Hamed, chiaramente di origine araba, chiaramente musulmano, e che è qualcosa che perlomeno ha creato un cortocircuito nell'opinione pubblica. Cortocircuito che però ha coinvolto Grok. Nel momento in cui Grok viene interrogato riguardo la strage che si è verificata a Bondi Beach, il chatbot sostiene che la persona che ha disarmato l'attentatore in realtà non è Al-Hamed, ma è Edward Cartbury, un ingegnere elettronico australiano di chiare origini, diciamo, caucasiche, oppure in altri casi addirittura un ostaggio israeliano che, secondo Grok, non si sa come, si sarebbe liberato dai suoi carcerieri dalla striscia di Gaza, sarebbe arrivato in Australia e avrebbe disarmato un attentatore legato all'ISIS. Allora, al di là dell'ennesima figuraccia del chatbot più schifoso del mondo, come ormai viene definito da tutti, perché Grok veramente è un rigurgito di spazzatura continuo, credo che la riflessione debba andare sul fatto che mettere in mano, o meglio, pensare che vada avanti questo processo di sostituzione delle classiche ricerche su internet con le domande ai chatbot sia un rischio clamoroso, perché qua i casi sono due: o Grok sbarella perché è programmato male, e quello già è un problema, oppure Grok sbarella perché è programmato per essere in buona sostanza un suprematista bianco e cerca di alterare tutto allo stesso modo. Non sarebbe la prima volta, visto e considerato, e l'abbia raccontato proprio da questi microfoni, che è già successo che Grok facesse propaganda di estrema destra, nel momento in cui, per esempio, sparava a caso delle informazioni riguardanti la supposta persecuzione dei bianchi in Sudafrica, cosa che poi era stata ripresa anche da Donald Trump, e che però il chatbot faceva senza alcun tipo di sollecitazione da parte degli utenti. Ma lasciamo un attimo il mondo di Elon Musk e passiamo a un altro piccolo problema di sicurezza legato all'uso dell'intelligenza artificiale. Allora, intanto Alba chiedeva quante persone c'erano in corteo. Per la mia esperienza di corteo, io ti direi sulle 2000 almeno, 200 per la questura, 5000, 20000 per gli organizzatori. No, allora, secondo me almeno un paio di migliaia ce n'erano, perché ho visto McMahon bella, bella, piena. Ma torniamo al tema intelligenza artificiale, problemi di privacy. C'è una ricerca di una società di cyber security che è abbastanza preoccupante. Allora, il tema in realtà non è una novità, è un problema di sicurezza e di privacy che esiste da sempre, più o meno. Avete presente le estensioni dei browser, cioè quei plugin, quei componenti aggiuntivi che potete mettere nei browser per fare qualsiasi cosa, che sia scaricare video da YouTube piuttosto che bloccare la pubblicità o fare altre cose. Ecco, a un certo punto una società di cyber security che si chiama COI ha sgamato, termine tecnico, una serie di estensioni che sono tutte caratterizzate dal nome Urban. Erano Urban VPN Proxy, circa 6 milioni di utenti, One Click VPN Proxy, 600.000 utenti, Urban Browser Guard, meno, Urban Ad Blocker, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. In buona sostanza, cosa facevano queste estensioni? Spiavano l'attività degli utenti. Ora, questa cosa, dicevo, non è nuova. Ci sono tantissime estensioni che a un certo punto si sono rivelate essere dei maledetti spioni, ma di solito spiavano la cronologia di navigazione degli utenti, che non è niente di particolarmente di così sensibile, o meglio, abbastanza sensibile, ma non così tanto. Questi invece spiano con dei JavaScript le interazioni con i vari chatbot di intelligenza artificiale, il che significa che ogni volta che noi diamo delle informazioni sensibili, e lo facciamo spesso quando usiamo i chatbot, all'intelligenza artificiale vengono sifonate, anche questo termine tecnico, da queste estensioni. Grosso problema, perché va molto più a fondo rispetto a quelle che sono le violazioni alla privacy a cui eravamo abituati, quindi il consiglio è sempre lo stesso: occhio alle estensioni che installate, fate sempre una verifica sull'affidabilità, guardate cosa ne dicono in giro gli altri utenti e magari anche le società di cyber security. Qui facciamo un doppio carpiato e andiamo a parlare di pacifismo, in buona sostanza. Buonasera Marta Ba. Marta, prova, ho sbagliato cursore. Marta?
Eccoci qua.
Eccoci. Senti? Sì, no, avevo sbagliato io il cursore.
Ecco.
Allora, Marta, ti ho lasciata in fondo perché? Perché con Daniele Signorelli abbiamo parlato di blockchain, quindi di una partecipazione decentralizzata per gestire dei pagamenti. Con te parliamo di una gestione decentralizzata per fare qualcos'altro, e quel qualcos'altro è stato promosso dal porto di Genova. Di cosa si tratta, Marta?
Sì, di un osservatorio sul traffico di armamenti nei porti commerciali. Oh. L'iniziativa è di The Weapon Watch, che è l'osservatorio armi nel Mediterraneo, ed è appunto, diciamo, è stata lanciata al porto di Genova assieme ai laboratori e a parte della società civile della città, la scorsa settimana, esatto, ed è insomma un inizio di una rete distribuita di osservatori.
Allora, ricordiamo che i lavoratori del porto di Genova si sono distinti in maniera estremamente meritoria per aver deciso di bloccare le consegne di armamenti dirette a Israele e utilizzate nella striscia di Gaza. Adesso però non ci si limita a una protesta, diciamo, episodica, ma vogliono farla diventare qualcosa di stabile.
Sì, esatto, qualcosa di stabile, ma soprattutto l'idea di questo osservatorio è di fare rete attorno a loro e non lasciarli in un certo senso da soli, custodi e con la responsabilità di far sì che vengano applicate delle leggi che in verità nessuno vigila perché vengano applicate, cioè quelle appunto che devono regolare cosa è legale o meno che transiti in un porto. È una responsabilità che loro, diciamo, non è corretto che sia su di loro solamente, e l'idea è di fare rete e comunità attorno a loro a Genova e di fare una rete di osservatori che analogamente in altri porti faccia la stessa cosa.
Quindi, allora, sto leggendo il tuo articolo su Wired in cui descrivi il tutto. L'osservatorio, dici, ha tre compiti principali, quindi report periodici dettagliati sui traffici di armamenti, e anche quello per esempio di attivare uno sportello informativo, e qua vengono messi in gioco gli strumenti digitali.
Sì, esatto, l'idea, il sogno è di creare una sorta di tantam digitale, il sogno progetto intendo, non un sogno utopistico, un tantam digitale, quindi ovviamente tra diversi porti che potrebbero replicare questo modello, e quindi in un certo senso ci si avvisi a vicenda, proprio come il tantam, però attraverso strumenti digitali, visto che oggi li abbiamo, perché ci sia, diciamo, maggiore velocità, anzi in real time, e maggior facilità, e il diritto soprattutto di tutti coloro che sono interessati a sapere con trasparenza quello che succede. Questo ovviamente grazie alla tecnologia sarà possibile, o si cerca di costruire tutto questo.
E senti, allora, leggevo che la scelta poi di muoversi dal basso è anche dovuta al fatto che ci hanno provato dal porto di Genova a cercare di coinvolgere prefettura, Ministero dell'Interno, ma non è andata benissimo.
No, diciamo che appunto io sono stata a Genova proprio per il lancio di questa iniziativa, non si è presentato nessuno delle autorità né, diciamo, private né pubbliche, istituzioni ovviamente che erano state invitate, a parte appunto il sindaco che non si è presentato ma ha, diciamo, risposto all'invito dicendo che vabbè, non era possibile essere presente, diciamo, però ha dato un segno di vita e si aspetta una risposta, una sua risposta in merito all'iniziativa, però diciamo che almeno ha reagito e non è stata indifferente a quello che è stato lanciato nella città, e questo appunto è stato accolto con, diciamo, ottimismo e in modo costruttivo da coloro che l'hanno lanciata. C'erano comunque tante diciamo, organizzazioni della società civile nazionali e locali lì presenti, e quindi è stato comunque un momento molto bello di riunione. Insomma, la rete è stata lanciata ed è partita assolutamente.
Sì, leggo che in prima linea ci sarebbero Ravenna e Livorno in Italia, poi naturalmente però l'idea è quella di allargarsi a tutto il Mediterraneo, cosa non sì, facilissima, visto e considerato che vabbè, c'è anche un problema di infrastrutture, insomma.
No, certo, però essendo una rete anche fatta di persone e le tecnologie oggi sono accessibili a tutti, insomma c'è anche un po' il tema dei lavoratori dei porti che sono anche in collegamento, per esempio è stata citata spesso a Genova Marsiglia, ovviamente, quindi insomma i rapporti che già ci sono con questo porto e tra lavoratori che condividono in un certo senso anche problematiche comuni. Poi è stato molto bello che un lavoratore si è alzato e poi ha detto però qua a Genova bisogna risolvere spesso non solo le armi ma anche problemi di lavoro e di, insomma, di correnti di neofascismo che avanzano e sono, penso, problemi che sono comuni anche ad altri porti, quindi penso che questo possa unire la tecnologia e queste tematiche comuni, penso che possano andare anche oltre confine e riuscire a costruire una bella rete.
Fantastico, grazie Marta, che mi porti sempre un raggio di sole in questo mondo tecnologico troppo spesso incasinato.
Grazie a te, grazie a tutti e buona serata, ciao.
Ciao, ciao. Triple sexual outcome! Triple sexual! Rings are screamed! Rage Against the Machine, mentre abbiamo ancora una manciata di minuti per buttare lì qualche altra pillola sul mondo di internet e le nuove tecnologie. Allora, una notizia è che è arrivata una sanzione non da ridere, circa 1.600.000 dollari da parte di un'agenzia del Regno Unito nei confronti di LastPass. Allora, LastPass che cos'è? È un servizio di password manager, in pratica quello che permette di memorizzare tutti gli username e password dei servizi che usiamo, memorizzarli all'interno del software e gestirli. Beh, c'è stato un data breach, cioè una violazione dei sistemi, un furto di dati nel 2022 che ha esposto le informazioni di 1.600.000 utenti di LastPass, e adesso è arrivata la multa. Perché? Perché l'agenzia ha stabilito che quelle informazioni non erano protette in maniera adeguata. Questa notizia non sarebbe particolarmente interessante non fosse per il fatto che in realtà quei dati che sono stati rubati sono crittografati, cioè in teoria sono sicuri, chi li ha rubati non può al momento riuscire a leggerli, quindi a rubare le password degli utenti. Però il fatto che sia stata data comunque una multa è indicativo di come sta aumentando la preoccupazione riguardo il probabile avvento nei prossimi anni dei computer quantistici. L'abbiamo spiegato più volte a doppio clic, io lo riassumo molto velocemente. I computer quantistici, che sono computer che ragionano in maniera diversa da quelli attuali e utilizzano la fisica quantistica, si pensa, e lo si ritiene ormai abbastanza certo, permetteranno di violare tutti i sistemi di crittografia che usiamo oggi. E quindi il timore grosso è che i cybercriminali che hanno per esempio rubato le password di LastPass stiano utilizzando quella che viene definita in gergo la tecnica Harvest Now, Decrypt Later, cioè ruba adesso i dati, non puoi violarli perché sono crittografati, ma non ti preoccupare che prima o poi li potrai decriptare. Visto e considerato che IBM ha annunciato di avere in programma di rilasciare il primo computer quantistico, la dico in maniera un po' imprecisa tecnicamente, pienamente funzionante, nel 2029, che se guardiamo bene è dopodomani, ecco, la possibilità effettiva, il rischio effettivo che i cybercriminali possano raccogliere tutti questi dati di cui oggi non si fanno niente, e però fra 4 anni potranno decodificarli sfruttando un quantum computer, ecco, questo è abbastanza preoccupante. E anche il fatto che ci sia un giro di vite da parte delle agenzie che si occupano di regolamentare il settore per multare chi si fa rubare dei dati sebbene siano protetti dalla crittografia, dimostra che tutti gli addetti ai lavori sono abbastanza convinti che questa cosa succederà inevitabilmente. Allora, siamo agli sgoccioli di questa trasmissione. Io ringrazio chi ha scritto durante la diretta per commentare le notizie, soprattutto in tema Bitcoin. L'appuntamento con doppio clic è in realtà per settimana prossima, 24 dicembre, però visto che è il 24 dicembre che sera, scordatevi che io sia in diretta, la puntata sarà registrata e sarà anche una puntata piuttosto particolare, perché non vi farò sanguinare le orecchie con le notizie del mondo di internet e nuove tecnologie, o meglio non solo, ma ci sarà parecchia musica, visto che è una di quelle serate in cui magari la radio sta lì per fare compagnia. Per adesso vi auguro una buona serata, spassatevela, e ci si sente su queste frequenze mercoledì 24 dicembre. Ciao.
Chattering as heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be adding to the list.